giovedì del museo del 2014. Il titolo della conferenza: Sacri misteri. Cibele, la madre di tutti gli dèi. Conferenza di Anna Maria Volonté.
Perché vi dico soprattutto nel IV secolo? Perché lo sappiamo da un sacco di epigrafi e di aree funerarie che sono state ritrovate proprio nell'angolo, guardando la Basilica di San Pietro, nell'angolo sinistro, nel lato sinistro della Basilica. E perché poi nel IV secolo questo frigiano avrà importanza? Perché l'imperatore Giuliano restaurerà i culti pagani e, guarda caso, questo edificio è proprio dove, nei pressi della tomba dell'Apostolo Pietro, dove si stava costruendo la prima basilica. E addirittura questi rilievi che sono stati poi ritrovati, sono stati ritrovati già rotti in antico, probabilmente all'epoca di Teodosio, quando i culti pagani poi nel 481 saranno proscritti. L'imperatore Giuliano, che vi ho detto aveva una grande venerazione per Cibele, tant'è che lui stesso era stato autore di un'orazione in onore della grande madre degli dèi, proprio di Cibele. Io ve ne ho riportata una parte, un dipinto ottocentesco che rappresenta un po' il convitto filosofico di Giuliano. Come avveniva il Tauro Boglio, un disegno un po' così ricostruttivo. Praticamente il sacerdote di Cibele, l'aspirante sacerdote, scendeva in una buca. Questa buca era coperta da una grata o da un legno forato e vestito naturalmente con una toga candida, di lana candida e con gioielli e corona, qualcuno dice anche con una mitria, sopra questo legno perforato, questa grata, veniva sacrificato un toro con le corna dorate, adornato con ghirlande di fiori. Ci racconta Firmico Materno che come avveniva questo sgozzamento, proprio un taglio netto di tutto il toro, in modo tale che il sangue colasse sulla testa, sulla faccia, sulla lingua, sulla bocca, e in pratica si trattava di un bagno di sangue purificatore. Naturalmente il nuovo sacerdote, il nuovo ministro del culto, una volta purificato con questo sangue, tornava dai suoi compagni, riceveva il saluto, e questo rito valeva per 20 anni. Originariamente questo rito veniva fatto in onore dell'imperatore, per la salute dell'imperatore. Poi, dicevo, nel IV secolo diventerà invece importantissimo proprio per ciascun adepto del culto di Cibele. Chi non poteva permettersi, perché i tori erano anche costosi, il sacrificio del toro, procedeva allo stesso modo con il sacrificio di un ariete. In origine il Tauro Boglio era per onorare Cibele, il Crio Boglio, cioè il sacrificio dell'ariete, era per onorare Attis. In realtà il rito completo prevedeva contemporaneamente entrambi i sacrifici, sia del toro che dell'ariete. Anche a Milano il culto di Cibele è documentato. Qui vedete un altare dedicato a Cibele che si trova nel Museo Archeologico di Milano. Poi a Milano sono state ritrovate diverse iscrizioni, alcune proprio dedicate ai dendrofori, ai carnofori. Addirittura abbiamo un lascito testamentario di una certa Albucia Magiana che lascia un po' delle sue sostanze a favore proprio della confraternita dei dendrofori e dei carnofori. Quindi anche a Milano il culto di Cibele. Ma noi andiamo più avanti. E quello che a me interessava farvi vedere è che il culto di Cibele c'è anche non solo a Milano ma anche in provincia, e segnatamente a Parabiago. Io ho messo una carta di Parabiago con i bolli rossi, indicano tutti i ritrovamenti che sono stati fatti Parabiago e nelle sue frazioni San Lorenzo e Villa Stanza. Parabiago è una località che ha restituito interessanti necropoli, interessanti reperti che si datano a partire dall'età tardoceltica. Io per esempio vi ho messo due patere che hanno la scritta in Leponzio, me, da destra a sinistra, e contemporaneamente un'altra patria con una scritta accanto, quindi in Leponzio e in latino, quindi materiali che cominciano dalla metà del primo secolo avanti Cristo tardo celtici e arrivano fino al secondo secolo dopo Cristo. Molti di voi li conoscono, li hanno visti esposti al museo, ma ci tengo a mostrarveli perché sono materiali di una qualità e di una bellezza veramente importante. Distinguono Parabiago da tutti gli altri siti di Legnano e zona che sono stati scavati. Qui vediamo dei bicchieri in pareti sottili molto belli. Uno particolarissimo è un bicchiere in pareti sottili decorato con degli archetti in cui sono dei vasi con delle palme, delle piante, ma la cosa più interessante è firmato da un certo Rubrio, ce ne sono solo 6 in tutto il nord Italia, il più bello ce l'abbiamo noi. A Parabiago, interessanti anche i corredi tombali, hanno restituito anche, oltre agli specchi e ai monili, anche ci fanno capire che le persone sapevano leggere e scrivere, perché è uno stilo in ferro che serviva per scrivere sulle tavolette in legno coperte di cera e con la parte piatta che vedete a destra si cancellava. Parure di braccialetti e anelli in bronzo. Gli scavi che avete visto prima sono gli scavi degli anni fino agli anni 50, anche nel 91-93 sono stati fatti degli scavi, ogni tanto metto qualche amico del museo, e questi sono gli scavi della ditta ICAP anni 91-93, ero molto più giovane di così, anche la Mavi Pozzo. Ritrovate 39 tombe, perché ve le faccio vedere, direte cosa c'entra con Cibele? C'entra, perché le strutture tombali hanno una loro importanza nel nostro discorso. In semplice circolo 18, lì se venite al museo, oppure chi conosce il museo sa che sono esposti, in anfora segata, guardate in particolare la tomba 27, corredo tombale in anfora segata, e la tomba 27, se la vediamo, restaurata. Anfora segata con corredo tombale. Corredo tombale vale a dire tutto quello che al defunto poteva servire nella vita nell'aldilà, che continuava in un'altra maniera, ma comunque continuava. Quindi ciò che serviva per bere, per mangiare, strumenti del lavoro, oggetti d'ornamento, strumenti per la toilette. Parabiago, vi dicevo, si distingue perché è uno dei siti che ha restituito la gran parte delle pietre parlanti che abbiamo al museo. Questa è una stele funeraria familiare, come era prima nel cortile del museo, prima del restauro e dopo il restauro. Ha una curiosa storia: questa lapide si trovava davanti all'ingresso del cimitero di Parabiago e infatti purtroppo già nel 1800 questa stele era stata rovinata a brasa nella parte alta, perché avevano introdotto questa cassetta e in alto hanno abraso la scritta e hanno aggiunto elemosine per i defunti. Per fortuna lo specchio epigrafico sotto è rimasto, e in pratica cosa dice questa scritta? Che Marco Attilio Primulo da vivo ha fatto questa tomba per il padre Marco Attilio Primo, per la madre Filena Marcellina e per le sue sorelle seconda e terza. Chi erano questi Attili? Era una famiglia milanese di commercianti, di artigiani, quindi Parabiago è un posto dove comunque c'era un'attività commerciale, dove avete visto c'erano dei gioielli, quindi gente che stava abbastanza bene, niente d'oro, niente d'argento, però un'attività interessante. In più, quella stella che abbiamo visto si data alla metà del primo secolo d.C., abbiamo è stato ritrovato anche un sarcofago a San Lorenzo del IV-V secolo d.C. Questa è un'immagine scattata da Sutermeister, immagine d'epoca. E così come era utilizzato come un abbeveratoio in una cascina, così come adesso, con la scritta molto commovente, perché in pratica sono i genitori Basiliano e Sudenzia che dedicano questo sarcofago alla loro figlia Basiliana, dolcissime figlia, che è morta, che ha vissuto soltanto 5 anni, 2 mesi, 23 giorni, deposta il 10 di aprile. Naturalmente hanno fatto tutto questo, dicono, con travoto, ma al di là delle loro speranze. ma comunque un sarcofago che si data intorno al IV-V secolo d.C., vale a dire quindi che a Parabiago noi abbiamo una presenza magari non continuativa, però dalla metà del primo avanti fino al V d.C. Tutto questo è la premessa per dire che da Parabiago, oltre al fatto che sono venuti a luce dei reperti di qualità diverse e superiore rispetto agli altri siti, a Parabiago è stata trovata la famosa patera d'argento che, grazie all'ingegner Sutermeister, devo dire, dalla cassaforte del senatore Gaio, nel cui cortile è stata rinvenuta, è passata alla soprintendenza, adesso è esposta al Museo Civico Archeologico in Corso Magenta a Milano e quindi adesso è fruibile da parte di tutti. Vorrei leggervi che cosa racconta l'ingegnere del ritrovamento. Parabiago. Facendosi in 1907 il lavoro di scavo per sistemazione del giardino intorno alla costruenda Villa Gaio Felice, si trovò un ricco loculo composto da anfora cineraria peduncolata, dispersa, contenente alcuni fitili, dispersi, due cucchiai di bronzo ed altri oggetti non ben identificati, forse due piattini in argento. La bocca dell'anfora segata era coperta da una magnifica patera argento, diametro 39 cm, peso circa 4 kg, fusa con figurazioni mitologiche a rilievo e cesellate e dorate parzialmente. Vi si vedono Cibele d'Antis su quadriga di quattro leoni e molte altre figurazioni. È oggetto della fine del primo secolo d.C. conservato un cucchiaino nella villa Senatore Felice Gaio in luogo. La patera nella Pinacoteca di Brera, 1933. Allora, ecco perché questo è il retro della patera, perché magari tutti pensano, ma aveva anche un piede, era una sorta di vassoio. Adesso è stata restaurata, è uno degli oggetti più significativi, quando ci sono le mostre del IV secolo, quasi sempre è esposta questo grande piatto. Che cosa racconta? Racconta le nozze mistiche, la ierogamia di Cibele e Attis. Quindi adesso vi ho proposto una sorta di disegno, vediamo piano piano insieme le varie scene. Cominciamo dall'alto. Ecco, vediamo a sinistra il caro del sole con la sua corona radiata, il globo nell'altra mano, che sta salendo, preceduto dal genio del giorno, che è fosforo, scusate. Davanti invece la luna sta tramontando sul suo carro trainato da tori, preceduta dal genio della sera, che è Esperos, con la fiaccola passata. La fascia centrale è occupata da Cibele. Come vedete, la solita rappresentazione della dea sul carro con la raffigurazione della vittoria, la dea che tiene lo scettro, si appoggia al timpano, quindi al tamburello, è velata, la corona turrita, e a fianco le Attis vestito da pastore con il berretto frigio, il flauto di Pan e il bastone proprio tipico del pastore. Intorno alla quadriga sono i sacerdoti coribanti che fanno festa e sono queste danze orgiastiche e fanno rumore percuotendo con i pugnali gli scudi e danzano in questo modo. Vediamo il lato di fronte alla quadriga. Ecco che abbiamo i simboli. Abbiamo visto nella parte alta, che corrisponde un po' alla curvatura del piatto, ci fa pensare alla curvatura della volta celeste. Nella parte, diciamo, laterale invece abbiamo le divinità del tempo. Vediamo l'ellisse dello zodiaco. Sull'ellisse dello zodiaco sono raffigurati i segni zodiacali della primavera, dall'Ariete fino alla Vergine. Nell'ellisse dello zodiaco, che è sorretto da Atlante, è rappresentato Aion, che è il genio, il dio del tempo assoluto, del tempo eterno. E intorno all'obelisco è avvolto un serpente che indica proprio la ciclicità del tempo. Nella fascia sottostante abbiamo visto quindi le divinità del cielo, le divinità del tempo assoluto. Nella fascia sottostante vedremo le divinità del globo terracqueo. Abbiamo a sinistra le divinità delle acque dolci, quindi le due ninfe con l'anfora da cui esce l'acqua dolce, con la canna palustre e il fiore. Dall'altra parte c'è la Dea Terra con la cornucopia piena di frutti e due puntini che indicano proprio con le dita l'evento eccezionale, di come dire guardate, guardate cosa sta succedendo, che cosa eccezionale sta capitando. Sotto vedete anche il grillo e la lucertola, di ben difficile interpretazione, ma noi pensiamo, beh, se sono i segni zodiacali della primavera, il grillo e la lucertola, qualche cosa a qualcosa alluderanno. I quattro punti che rappresentano le stagioni, l'estate nuda con il falcetto e il fascio di spighe, l'autunno che porta già un corto mantello con il grappolo d'uva, la primavera con la corta tunica e l'agnellino sulle spalle, l'inverno completamente vestito però porta già nella mano un ramo con i germogli e due paperelle in grembo. Nella parte sottostante le divinità del mare, Oceano e Teti con le chiele sulla testa, il timone e quattro pesciolini. Anche queste divinità sono lì con le palme aperte perché sono meravigliate da quello che sta succedendo, queste nozze mistiche di Cibele e Teti.